File 27, pagina 151. Il lunedì seguente tornai all'Olzhof. Lì il lavoro era decisamente meno ripugnante ed inoltre, anche se si svolgeva all'aperto, avevamo la possibilità di accendere un fuoco dentro un bidone di lamiera, forato lateralmente, e da turno potevamo riscaldarci. Ormai avevo adottato una tattica saggia. Al mattino, nella piazza dell'appello, come si rompevano le file dei blocchi, correvo veloce dal Vorarbeiter dell'Olzhof e mi piazzavo vicino a lui. Avevo osservato che per i lavori più stupidi e più lerci racimolavano i deportati dalle ultime file di comandi già inquadrati e pronti per recarsi al lavoro. Una sera, verso metà gennaio, durante l'appello serale, l'altoparlante comunicò due cose importanti. Con la prima invitavano, ed in particolare i tedeschi, ad arruolarsi per combattere in difesa del suolo germanico. Con la seconda si ricercavano volovelisti e piloti di aereo da inviare presso le industrie aeronautiche tedesche in qualità di collaudatori. Per questo lavoro si garantiva la libertà ed un buon trattamento. Veniva indicato dove presentarsi. Di piloti e di volovelisti nel campo ne avevo conosciuto solo un altro, un francese che lavorava alla Gustloff. Entrambi ci guardammo bene dal presentarci e dal conquistare così la nostra libertà. Parecchi furono invece coloro che si presentarono: qualche criminale, alcuni socialdemocratici e dei comunisti. Le sere successive nel blocco vi furono discussioni infinite e, devo dire, nel mio blocco, nonostante le scusanti che vennero da alcuni addotte, uscire da lager mentre si avvicinava la fine della guerra e non si sapeva quale fine incombesse invece su di noi, avere nel momento buono un'arma nelle mani, avere la possibilità, una volta fuori dal lager, di scappare ed attendere la fine del conflitto, eccetera, l'arruolamento di costoro venne duramente stigmatizzato, specialmente dai compagni austriaci e cecoslovacchi. Una domenica pomeriggio, mentre mi accingevo a scrivere un bigliettino ai miei genitori, dalla nostra ala del blocco ci fu una fuga generale. Jonas, il viennese, si era messo a dipingere i serramenti ed una puzza insopportabile di acqua ragia e di vernice aveva invaso il blocco. La sera chiesi a Hans se era la direzione del campo che forniva quella porcheria di pittura. «Ma che?» mi rispose. «È roba organizzata». La parola «organisiren», «organizzare», era diventata nel lager uno dei vocaboli più diffusi e più conosciuti ed aveva conquistato un valore internazionale. I suoi vari significati, che in sostanza si riducevano ad uno fondamentale, erano compresi in un territorio che andava dallo stretto di Gibilterra a Vladivostok. Voleva dire tutto e niente nello stesso tempo. Era sinonimo di rubare, imbrogliare, pietire, giocare, trovare e di mille altre parole. E nello stesso tempo conteneva in sé un significato profondo. Hans testimoniava che a Buchenwald, bene o male, circolava anche una ricchezza prodotta, come direbbe il Pareto, da vari fattori di produzione. Nel lager dove finirò in trasporto da Buchenwald, quella parola non avrà più alcun senso. I fattori di produzione erano diversi. I pacchi che le famiglie tedesche, ceche, austriache, olandesi, danesi, eccetera, inviavano ai loro congiunti, i pacchi che la Croce Rossa internazionale inviava ai francesi, danesi, norvegesi, belgi, lussemburghesi e non so a chi altro? O forse è più semplice dire che tutti ricevevano dei pacchi, meno gli italiani, i russi, gli ebrei, gli spagnoli e i greci. Una parte del loro contenuto, di questa ricchezza, era messa in circolazione nel lager sotto forma di baratto o d'altro. Altro fattore di produzione era quanto proveniva dalle fabbriche. Dalla Gustloff, la fabbrica di armi che si trovava a ridosso del campo, provenivano accendini, temperini, coltelli ed altri oggetti artigianali costruiti di nascosto dai deportati. Dalla segheria della DAV vidi una sera portare ad un compagno tedesco una bella cornicetta che gli servì per riporvi la foto della sua famiglia. Altre cose provenivano da Weimar, dove qualche comando si recava a lavorare. Al blocco 44 c'era un francese che commerciava pietre focaie e benzina per gli accendini. Al nostro arrivo al campo e venivamo privati di tutti i nostri averi che finivano in deposito alla Effektenkammer, che con tutte le ruberie che i deportati ivi adibiti riuscivano a mettere a segno, impossessandosi di oggetti requisiti ai nuovi venuti al momento della spoliazione e di capi di vestiario in buone condizioni, era una fonte primaria dei traffici che si svolgevano nel lager. La moneta di scambio, sia come multiplo che sottomultiplo, era la razione di pane corrente, talvolta le sigarette. Va detto tuttavia che la razione di pane non era sempre la stessa, variava spesso. Negli ultimi tempi era stata particolarmente ridotta. La circolazione di queste piccole quantità di merci, tra le più svariate, filo da cucire, aghi, sigarette, aspirine, zollette di zucchero, cipolle, patate, temperini, accendini ed altro che non sto qui ad enumerare, diede al KZ Buchenwald una falsa parvenza, non dico di benessere, ma di possibilità di sopravvivenza sino alla fine della guerra. Io, ad esempio, il giorno di Natale acquistai da un greco per un quarto di razione di pane una sigaretta Camel che aveva avuto in regalo dai danesi. Dopo il pranzo di Natale quella sigaretta la fumammo al blocco 34 con Settomini, Pacor ed altri tre o quattro compagni. Il mio blocco aveva la fama di essere ricco. Se qualcuno aveva qualcosa da scambiare, da barattare, la prima visita la riservava certamente a noi. Nonostante tutta la ricchezza che circolava, a gennaio inoltrato la fame ed il freddo imperversavano nel lager in maniera spaventosa. Il peggioramento della situazione alimentare dei tedeschi si ripercuoteva su di noi con la riduzione progressiva della nostra pur misera razione alimentare. In quel periodo al blocco arrivarono dei bigliettini che contenevano l'ordine per alcuni compagni di presentarsi alla visita medica per l'invio in trasporto. Un tempo la visita medica veniva fatta seriamente. In trasporto venivano inviati solo deportati che venivano riconosciuti sani e robusti. Adesso invece non si andava per il sottile. La fame di manodopera delle industrie era elevatissima e la visita medica di selezione era divenuta una pura formalità. Anch'io ricevetti due chiamate per i trasporti ed entrambe le volte Kubinski, che lavorava all'Arbeitsdienst, ufficio del lavoro, riuscì a farmeli evitare. La guerra, come mi raccontò Brands, si stava mettendo nuovamente male per i nazisti. La controffensiva tedesca nelle Ardenne era terminata senza successo e l'esercito si stava ritirando da tutti i fronti. Brandt pronosticava tempi brutti per il Lager e per noi tutti. «Potremo salvarci», diceva, «solo se gli alleati, con un colpo di mano dei loro paracadutisti, riusciranno ad impossessarsi del Lager, altrimenti per noi sarà finita». Himmler e Kaltenbrunner, che era costui, non vorranno, certo, lasciare dietro di loro testimonianze. Lì per lì mi vergognai della mia ignoranza e non ebbi il coraggio di chiedergli chi mai fosse questo Kaltenbrunner. Lo chiesi più tardi a Burkhardt, appena ritornai al blocco, e venni così a sapere che si trattava del capo della polizia politica e del servizio di sicurezza del Reich. Raccontai del colloquio avuto con Brandt ai miei compagni italiani del blocco 34. La loro reazione fu nulla. Si preoccupavano solo di vivere alla giornata. Con mia rabbia, per loro esisteva solo l'oggi, la razione di pane e la zuppa. Il domani, la liberazione e la fine del nazifascismo le consideravano cose lontane, di là da venire. Perciò era meglio non parlarne. Eppure erano degli uomini politicizzati, dei partigiani che avevano combattuto accanitamente il fascismo e che proprio per quella lotta, per la loro sete di libertà, erano finiti prima in carcere e poi nel Lager. Per loro le mie considerazioni e le mie preoccupazioni sembravano prodotte da un visionario. Stelio Settomini mi disse: «Non potranno mica far fuori 40-50.000 persone». Di tutti loro, solo Tabacchi condivideva la mia preoccupazione per il nostro futuro. Tabacchi era tenente dei carabinieri a Cividale, arrestato per favoreggiamento del movimento partigiano. Aveva tentato una fuga rocambolesca a Udine, che gli era andata male. Con gli amici del blocco 48, dove si trovavano i Salmoni e gli Schoenheit, era inutile fare discorsi del genere. Avevano già tanti problemi che caricarli di altri ancora mi sembrava un delitto. Salmoni, il medico genovese, infatti, sempre ritirato nel suo blocco, era troppo angosciato per seguire e comprendere nel suo vero significato la profezia di Brandt. I suoi problemi erano sempre gli stessi: cercare di sistemare il fratello in un comando al sicuro da possibili trasporti, riuscire ad inserirsi nell'ospedale come medico e, sulla scia di quanto era avvenuto con Pecorari, pensare di poter aiutare poi gli altri e suo fratello. Pecorari, che da tempo lavorava nell'ospedale, se poteva aiutare qualche italiano, lo faceva volentieri. A me, due o tre volte, portò la sua razione di zuppa, quella che gli passava l'ospedale. Era una zuppa favolosa, credo fosse semolino di latte zuccherato. La gustai talmente che la ricordo ancora come una delle cose più buone che ebbi occasione di mangiare nel Lager. Durante quei giorni incominciarono ad arrivare in continuazione trasporti dagli altri lager, che venivano evacuati dinanzi all'incalzare delle truppe alleate. Da est avanzavano i russi, da ovest gli anglo-americani. L'arrivo di Maggio e i suoi racconti raccapriccianti sulle sue esperienze precedenti, in cui Vorarbeiter e Kapos venivano descritti come aguzzini sadici, brutali e feroci, anche se muniti del loro triangolo rosso, mi sconvolsero. Ne parlai con molti italiani, Pecorari per primo, e tutti, sull'esperienza di Buchenwald, scossero la testa. Qualcuno non credette, altri dissero che era stato sfortunato nel finire in quei trasporti. Tuttavia mi accorsi che stentavano a capire il dramma che angosciava Maggio ed il suo desiderio di rimanere a Buchenwald. Il problema per me non era risolto, volevo saperne qualcosa di più. Una domenica pomeriggio, mentre io e Kubinski giocavamo a scacchi e Willy stava osservandoci, raccontai ciò che avevo saputo sui Caposs da Maggio, chiedendo loro se ritenevano la cosa possibile. «Senz'altro», mi rispose Kubinski, «non ti sei ancora reso conto che l'organizzazione nazista, oltre che tormentarci a morte, è tutta protesa a scaricare su altri e precisamente su noi stessi tutte le sue cattive azioni, le bastonature e persino la morte di molti nostri compagni? Quando un capo o un Vorarbeiter ammazza uno di noi a bastonate, che tu ne pensi, è il nazismo, attraverso la sua feroce organizzazione, che lo ha ucciso, non il Vorarbeiter o il capo. È questo un modo per scaricare su noi stessi le sue colpe». Non riuscivo più a concentrarmi sulla schiacchiera. Willy se ne accorse ed intervenne spiegandomi che la rivolta capitanata da Karl Bartel anni prima era sì stata dettata dalla necessità di ridurre i Verdi alla ragione, ma soprattutto dalla necessità di far capire alle SS che i politici non erano più disposti ad essere massacrati per interposta persona. «Se il massacro ci deve essere», aveva detto Barter una sera ad una riunione, «il nazismo deve uscire allo scoperto in prima persona con le sue SS e deve essere pure disposto a sopportarne le conseguenze in un domani non lontano». Smettemmo di giocare e ci mettemmo invece a discutere sul Lager. Anche Jonas, il pittore viennese Strabico, si era unito a noi. Ebbi quel giorno l'occasione di riferire loro che, ancor prima di arrivare a Buchenwald, ero stato avvertito di temere la ferocia dei Caposs e che mi era stato pure raccomandato di avere durante il lavoro il più possibile la schiena coperta, difesa, da un muro, una colonna, qualsiasi cosa, perché le bastonate improvvise talvolta potevano essere mortali. Si guardarono tra di loro, poi Kubinski mi chiese: «Ma come facevano in Italia a sapere queste cose?» In breve raccontai come avevo saputo dell'esistenza dei lager, della vita che si conduceva, eccetera. Il mio racconto, ascoltato sempre nel silenzio della stube, impressionò Kubinski. Da Praga, egli mi disse, era arrivato a Buchenwald completamente sprovveduto, con notizie molto vaghe. Le prime urla, le bastonate, il denudamento, la rasatura ed il bagno lo avevano sconvolto, demoralizzato e depresso, tanto da indurlo a meditare il suicidio. Jonas, invece, rivelò che a Vienna, prima del suo arresto, si sapeva moltissimo sui lager, specie dopo la liberazione di Julius Freundl, socialdemocratico. Peraltro, tutti pensavano che ne fossero stati allestiti 4 o 5 in tutta la Germania. Aggiunse pure che nel 1940 i viennesi, anche se intemoriti, scherzavano con la parola lager. Willy, che ascoltava silenzioso i nostri discorsi, intervenne col suo modo di parlare calmo e ci disse che non esisteva casa in Turingia e neanche in Germania dove non si sapesse dove erano i lager e la vita che vi si conduceva. Disse: «L'eliminazione dei prigionieri di guerra russi compiuta in questo lager è di dominio pubblico. La vicinanza sul lavoro dei compagni civili e la liberazione saltuaria di qualche deportato determina una fuga di notizie tale che non consentirà a nessun tedesco di dire domani «io non lo sapevo». «Se ci mettiamo qui noi tre», e rivolto verso di me disse «lui è nuovo», «ad elencare i nomi delle industrie per cui noi ed i nostri compagni abbiamo lavorato negli ultimi 5 anni, non ci basta un quaderno, ed in ognuna di quelle industrie si è lavorato fianco a fianco con i civili. La direzione di quelle società, l'ufficio amministrativo che pagava il noleggio dei deportati, la gente che ci ha visto marciare per la strada, i poliziotti che ci arrestano e ci portano al comando SS o addirittura all'ingresso del lager, i ferrovieri che effettuano i trasporti e ne parlano sia tra di loro che nell'ambito della famiglia e degli amici». Ed infervorandosi ancora di più, aggiunse: «Io mancavo dal lager da un po' di anni, ma la storia dei partigiani polacchi e quella dei prigionieri di guerra russi trucidati in questo casette sono venuti a raccontarmela a casa mia due vecchi compagni di partito, operai della Gustloff, che l'avevano appresa dai deportati che lavoravano con loro». Willy continuò a parlare, ormai era impossibile frenarlo, esprimendo quello che, secondo lui, era il ruolo che doveva svolgere il deportato nella società del dopoguerra. Sottolineò che uno dei compiti sarebbe dovuto essere quello di tenere bene gli occhi aperti e di non permettere più che il capitalismo finanziasse movimenti autoritari che prima o poi sarebbero stati presi dalla frenesia di riaprire i lager. Quel pomeriggio la discussione politica continuò sino all'ora dell'appello serale. Si erano aggregati a noi 2 cecoslovacchi e Zimmermann. Vennero toccati molti problemi. Si parlò delle cose più varie specie del domani. Nonostante tutto, il fallimento della controffensiva tedesca nelle Ardenne aveva riaperto gli animi alla speranza, almeno nel blocco 45. Negli altri blocchi non era così. I morsi della fame, il freddo, i patimenti, la lontananza dalle famiglie, di cui non si aveva alcuna notizia, pesavano maledettamente e non permettevano ai compagni alcuna distrazione. Vedevano l'avvenire nero e soffrivano anche a causa della loro ignoranza della lingua tedesca. Erano, come ho già avuto modo di scrivere, 2 mondi diversi che si agitavano nello stesso lager. Uno tutto teso alla ricerca di un tozzo di pane, l'altro invece che, a parte l'incubo dei trasporti, non parlava del mangiare. Vedeva la guerra avvicinarsi al suo termine e riusciva con calma a discutere del dopo e a prefigurarsi la società che sarebbe uscita dall'immane tragedia quale ognuno di noi la sognava. Io ero un prediletto della sorte, dovevo ringraziare la fortuna che mi aveva fatto approdare al blocco 45, senza che io avessi fatto niente per meritarmela. Con mia grande meraviglia, quel giorno non si parlò di vendetta. Era questo un sentimento diffusissimo nel carcere in Italia, dove ognuno aveva i suoi conti da regolare con spie, poliziotti, torturatori, vicini di casa, brigate nere, interpreti, eccetera. La sera, sdraiato sul giaciglio prima di addormentarmi, ci ripensai e mi accorsi che i nazisti avevano sovvertito in noi tutti i sentimenti e le passioni, alterandone i valori o riducendoli a dimensioni temporali trascurabili, latenti solo in qualcuno, e quelle poche volte che venivano manifestati si riferivano ad un fatto recente. Così anche la nostra memoria era labile. Durava tutt'al più 1 settimana. Le angherie e le umiliazioni dell'oggi facevano dimenticare quelle di ieri e dell'altro ieri. Si viveva così giorno per giorno, tutti tesi alla ricerca di qualcosa che poteva essere una maglia, un pezzo di pane o il modo di schivare un comando faticoso. Di vendicarsi non parlava e non pensava nessuno. Questa fu la mia constatazione. La vicinanza di Paul e Jonas, miei compagni di blocco, mi portò ben presto a conoscere delle attività che non avrei mai sospettato potessero esistere nel lager. Le manifestazioni artistiche, che avevano tutti dei chiari riferimenti alla lotta al nazismo, al rafforzamento della resistenza e alla voglia di sopravvivere dei deportati. Contribuivano a tener desti l'orgoglio e la dignità dell'uomo ed a non farlo cadere in preda alla rassegnazione, nostra grande nemica. Rassegnarsi significava morire. Pensò Paul a darmi tutte le spiegazioni, felice di aver trovato uno che lo ascoltasse e gli desse retta. Come ho detto, Paul era deportato sin dal sorgere del nazismo. Parlava pochissimo. Se ne stava per delle ore muto in preda ai suoi pensieri, ma con me cominciò subito ad aprirsi. Mi rivolgeva la parola e talvolta chiacchierava anche per una decina di minuti. Era passato attraverso esperienze raccapriccianti durante gli 11 e più anni di deportazione ed appena ne aveva voglia scioglieva il suo mutismo abituale e raccontava. I suoi racconti, ero sempre io il suo interlocutore preferito, altro non erano che storie della sua vita di deportato, storie del lager. Per noi, ultimi arrivati, erano tutte novità. Quando egli trafficava attorno al suo stipo, cantava sempre sottovoce delle canzoni, delle Lagerlieder, come le chiamava lui, e che col tempo appresi anch'io. Era felice di insegnarmele. Sarà poi Brandt che me le scriverà su dei foglietti di carta sottile, in caratteri minutissimi, che mi costeranno tanta fatica nel riscriverle dopo la liberazione. Jonas, il pittore viennese, era completamente diverso da Paul. Era molto loquace. Raccontava le sue esperienze usando più il dialetto viennese che la lingua tedesca e spesso mi accennò con venerazione ad un suo amico austriaco, lo scrittore Wickert, liberato da Buchenwald tempo prima. Jonas mi diceva: «Quando usciremo da questo lager, la prima cosa che farò saranno i disegni per il libro che Wickert dovrà scrivere su Buchenwald, si veda nota 41. E nel dire ciò mi faceva vedere in gran segreto i bozzetti di vita concentrazionaria dai quali si riprometteva di ricavare i disegni per il libro di Wickert. Leggo la nota numero 41. Ernst Wickert scrisse infatti un libro sulla sua esperienza nel lager, intitolato Totenwald, la selva dei morti. Pagina 157.